Rieccoci in studio e doveroso un saluto a Domenico Liberato da Norcia che ci ha contattato su Facebook e lui sostiene di aver fatto la storia del movimento operaio carrozzerie della Mirafiori di Torino. Grazie Domenico perché ci segui, grazie per aver lasciato un tuo saluto. Ritorniamo in studio parlando, ci siamo lasciati prima sull'accesso dibattito delle raccomandazioni, questo mostro che sembra essere l'unico motivo per cui tanti nostri giovani non troveranno mai lavoro, pur con un grande bagaglio di competenze e conoscenze alle spalle. Ragazzi, non fatevi ingannare da questi pseudo mostri. Se siete determinati a entrare in un'azienda, lottate. Avere conoscenze non significa farsi raccomandare, vi potete anche autoraccomandare. Si chiama c'è un qualcosa secondo me di stupendo che è il marketing relazionale. Significa riuscire ad arrivare all'azienda, farsi conoscere e farsi assumere. Noi questo lo trattiamo ampiamente nel libro Più forti della crisi e vorremmo almeno che lo sperimentaste, che per un istante metteste da parte tutte le vostre credenze e potete correre dritti verso il vostro obiettivo, che è il lavoro dei vostri sogni, senza mai tralasciare il bagaglio culturale. Quindi attenzione a quando leggiamo qualcosa a non gridare subito alla raccomandazione, al mostro, al tutto corrotto. E a proposito di questo, mi volevo ricollegare ad un articolo che ultimamente sta popolando su Facebook, che è il caso di un insegnante che sembra abbia fatto violenza a alcuni bambini in una scuola. Paolo Pagliuca è anche un insegnante, giustamente mi diceva: io sento il dovere di scagliare una lancia a favore del corpo docente.
Ma partendo dal presupposto che le immagini e i video sono inequivocabilmente cioè che condannano l'insegnante, partiamo da questo presupposto, che purtroppo ci sono delle situazioni in cui non c'è difesa, perché le immagini parlano, sono molto eloquenti. Difficile riuscire a trovare una giustificazione rispetto ad una violenza gratuita rispetto ad un minore. Questo è un dato di fatto che purtroppo non posso non considerare, però voglio anche spendere una lancia nei confronti di tutti coloro i quali si impegnano con passione e dedizione al mestiere, secondo me, più bello del mondo, che è quello dell'insegnante. Per quanto mi riguarda, io forse insegno la materia più bella del mondo. Ovviamente un insegnante di italiano o quella di matematica potrà dire che la loro materia è la materia più bella del mondo. Per me l'educazione fisica, scienze motorie, è una delle materie più belle, ma non perché dà libero sfogo, perché io ho un osservatorio privilegiato dei ragazzi. Io insegno alle scuole medie e mai andrò alle scuole superiori perché sono innamorato di questa fascia di età, perché i ragazzi in questa fascia di età cominciano ad approcciarsi al mondo con una criticità e con una sintesi un pochettino più personalistica. Cominciano a dire no ai genitori, però vedono nell'insegnante, specialmente nell'insegnante amico, e che lo considerano un fratello maggiore. E io ho molti ragazzi che si confidano, molte ragazze anche che si confidano con me, rilasciando intimità che casomai non direbbero nemmeno alla loro zia, però si confidano e io tento di essere in qualche modo saggio, giusto e onesto, voglio dire, non riesco a non essere così. Quindi io ho un osservatorio privilegiato perché osservo i ragazzi dal loro punto relazionale, dalla loro capacità di risolvere le problematiche, di far fronte ad una difficoltà in un brevissimo lasso di tempo, che può essere sia durante una gara, ma sia anche durante una discussione sulla regola, sull'applicazione, sulla lealtà, sull'accettazione della sconfitta. Quindi io sono veramente innamorato di questa professione, di questo mestiere. Però c'è anche da dire che molto spesso si arriva, io non voglio parlare assolutamente di mestiere usurante, perché prima Domenico da Norcia ci ha fatto ricordare che effettivamente si sono state fatte tante battaglie per la conquista dei diritti del lavoro. delle famose 6,20 rispetto alle 8, alle 9 che si facevano prima. Sono grandi conquiste, davvero. E tanto di cappello, quelli sono mestieri davvero usuranti, quelli sono veramente mestieri che meritano tutto il nostro rispetto, tutta la nostra stima. Ma l'insegnante è un mestiere di altissimo valore educativo, che ovviamente interagisce con la famiglia e con il territorio, però è anche la legge che ci mette nelle condizioni di poter a volte, come dire, essere esasperati, perché anche noi abbiamo i nostri problemi, anche noi abbiamo le nostre famiglie, anche noi abbiamo le nostre problematiche, che non possiamo non lasciare, cioè non possiamo lasciare a casa, ce le portiamo appresso perché purtroppo fanno parte di noi. E avere 30 alunni, ognuno con le proprie problematiche, ognuno con i propri bisogni, ognuno con le proprie difficoltà, ognuno con le proprie esigenze, 30 alunni per 5 ore di seguito, vi posso assicurare, per tanti giorni della settimana, vi posso assicurare che è davvero, davvero stancante, perché poi c'è chi si stanca, chi ha bisogno di una certa situazione. Non è poi solamente il lavoro a scuola che si fa, e quindi è anche il lavoro domestico che viene privato ovviamente alla famiglia. Ci sono i lavori burocratici da fare, e ci sono i consigli di classe, i corsi di formazione, i corsi di aggiornamento, e le riunioni con gli incontri scuola famiglia. Insomma, è un mestiere, quello dell'insegnante, che deve essere un pochettino più rivalutato. Sicuramente alcune situazioni non vanno bene. Io non mi sento di giustificare la collega della scuola dell'infanzia che ha maltrattato, ma che comunque non è solamente ad Avellino che succedono queste cose, sono successe a Bergamo, a Milano, probabilmente in alcune città metropolitane è la normalità, solo che non viene fuori perché non ci sono le telecamere. Parlo di quartieri ghetto, parlo di situazioni al limite della legalità, chiamiamole così, dove il baluardo istituzionale è fatto dalla scuola e dove l'insegnante in quel momento rappresenta lo Stato nella sua interezza, e che molto spesso viene anche ad essere boicottato, viene ad essere umiliato dagli stessi genitori. Quindi è un po' la categoria che viene ad essere un pochettino, io non voglio fare riferimento al figlio degli anni 30, degli anni 20, all'insegnante personale, familiare, non voglio di pirandelliana memoria, voglio far riferimento a quel tipo di docente, quello con la bacchetta, però voglio solamente dire che oggi è diventato molto difficile insegnare.
Vi hanno tolto tutti gli mezzi, gli strumenti, per anche una semplice nota può diventare.
Ma anche un voto leggermente al di sotto della sufficienza, parliamo di un 5, si scatena il putiferio e vengono i genitori a scuola. È diventato davvero difficile. Se uno alza un pochettino di più la voce, come ti sei permesso? Diventa difficile far capire il rispetto delle regole, diventa difficile far capire dove è il limite del giusto e dell'ingiusto, perché se poi fai un certo tipo di comportamento con un alunno, lo devi fare per tutti gli alunni. E io ho 10 classi, ho 300 alunni, diventa difficile. Diventa davvero difficile. Quindi io...
alunni diventa difficile anche ricordare il nome e associarlo al...
Fortunatamente riesco ancora. Prima facevo le fotografie, figurati.
Oggi con la privacy non si può
non
più.
Si può più. Ecco, vedi, hanno un'altra cosa. Non si può andare poi nella intimità, perché altrimenti poi il ragazzo diventa psicologicamente provato e diventa destabilizzante un tuo intervento. Insomma,
È difficile.
Quindi i processi sommari, le sentenze anticipate, sì, tutto ciò che vogliamo. Io ho fatto una premessa prima di iniziare questo intervento, ho detto io di fronte alle immagini non posso dire nulla, però consideriamo tutti quanti gli altri docenti, tutto il corpo docente che veramente si dedica con passione, con amore, con grande dedizione,
non
con grande professionalismo. Non facciamo è di tutta un'erba un fascio, come si diceva una volta, e quindi io dico solamente di avere un pochettino più di rispetto per questa, per questo mestiere che, ripeto, per me è il più bello del mondo. Per Marco Grasso probabilmente sarà lo scrittore o il giornalista fare il mestiere più bello del mondo, per te sarà l'editore, come anche per lui sarà essere editore di una radio privata sarà il mestiere più bello del mondo. Quindi ognuno ha le sue ambizioni, passioni, c'è il proprio talento,
Paolo,
e quindi
è importante questo che tu dici, è importante perché oggi soprattutto con i social è diventato facile subito gridare al mostro e dal mostro a generalizzare. Quello che è sbagliato è la generalizzazione dei casi, come dicevamo prima per le raccomandazioni, per nessuno nega che ci sono, ci stanno, però non è la regola. E a questo dobbiamo far riferimento, perché come giustamente dicevi tu, basta uno di questi casi e tutti quanti gli insegnanti, mostri, no, come attenzione, esiste, come in ogni mestiere,
come esiste il cattivo giornalista,
esatto,
come esiste,
esatto,
il cattivo editore,
esatto, quindi c'è da fare attenzione in tutti i settori.
Il problema è che quando escono delle notizie così forti, poi alla fine il caso finisce qui, cioè nessuno poi si va a prendere la briga di capire quello che è successo. Ma in questo caso, come diceva Paolo, le immagini sono decisamente eloquenti, però in tanti altri casi meno gravi, poi appunto il processo sommario, l'immagine che viene riportata su tutti i siti, su tutti i social eccetera, alla fine diventa sentenza. Quindi poi se magari quella persona
viene assolta
oppure
non ha fatto nulla,
magari nessuno lo sa, non interessa più, si è già arrivati insomma a sentenza dopo due giorni,
e questo è terribile, perché significa decretare la morte sociale di una persona, o come diceva Paolo, di una categoria intera di persone che per una vita hanno fatto il loro lavoro onestamente, correttamente, come quando l'impiegato fa timbrare il cartellino da un altro e ne va di mezzo tutta la categoria ingiustamente. Parlavamo di scuola, la scuola è fondamentale, noi con Marco stiamo provando a entrare nelle scuole per insegnare proprio ai giovani quali sono i passi giusti per trovare lavoro dopo la scuola, perché tu puoi uscire dalla scuola con una preparazione teorica grandissima, con voti eccellenti, però se non sai come muoverti nel mondo del lavoro potrai ottenere ben poco. Ma Marco, noi un po' abbiamo avuto modo di sperimentare, anche se per brevissimo tempo, come può sentirsi un insegnante davanti ad alunni che magari alzano un muro, una barricata, quasi come per dire io sto da un lato, tu stai dall'altro, siamo in trincea, mentre in realtà si dovrebbe lavorare insieme per uno scopo comune che è il bene del ragazzo, no? E tra le obiezioni che ci sono state portate nelle scuole, a te quali ha colpito di più parlando dell'educazione al trovare lavoro?
Beh, diciamo che sì, indubbiamente è complicato, non è facile, come diceva Paolo, è appunto un mestiere bellissimo, però aggiungerei anche molto difficile, proprio per questo, perché alla fine il professore è solo e comunque ci sono tanti ragazzi con i quali deve riuscire ad entrare in sintonia, e quindi se non riesce, poi alla fine fondamentalmente è lui che ha fallito. Magari in passato era una figura più tutelata, adesso di meno, e quindi si trova in minoranza, rischia di trovarsi facilmente in minoranza nel momento in cui non riesce a raggiungere gli obiettivi ed entrare in sintonia con i ragazzi. È complicato confrontarsi con i ragazzi, è complicato anche per noi, per il lavoro che stiamo portando avanti insieme, quando si parla appunto di lavoro, di occupazione, di queste tematiche, perché appunto si va spesso a cozzare contro i luoghi comuni cui facciamo riferimento prima, appunto alla raccomandazione, l'impossibilità di farcela, perché nelle nostre realtà funziona in un certo modo, studiare non serve, prepararsi serve ancora meno, bisogna trovare insomma
queste sono obiezioni concrete che abbiamo avuto dai ragazzi, attenzione,
che quotidianamente,
non è che le stiamo inventando noi,
quotidianamente ci vengono fatte, e devo dire che sono anche difficili da smontare, purtroppo, perché appunto c'è un retaggio culturale che ahimè proviene anche dai genitori, evidentemente non è tutta colpa dei ragazzi, chiaramente, E quindi è difficile anche smontare, perché appunto anche cercando di argomentare
non ti ascoltano
e restano poi fermi su queste loro convinzioni, e quindi non è facile, ma è allo stesso tempo molto, molto stimolante, perché credo che su questo siamo tutti d'accordo, insomma, sì. Che resta sempre bello e importante confrontarsi con i ragazzi, perché sono degli incontri che arricchiscono sempre, perché c'è sempre molto da imparare dai ragazzi, hanno un'ottica spesso diversa dalla nostra, e quindi guardare le cose da un'angolazione diversa è sempre importante, ti aiutano a far riflettere, ad essere anche più diretto, immediato nelle cose, a saper comunicare e veicolare quello che vuoi dire, perché se non trovi le chiavi giuste poi i ragazzi non li prendi più, e allo stesso tempo se invece riesci a trovare la giusta sintonia poi e te li porti dalla tua parte, poi ti danno grandi soddisfazioni, ti accorgi che invece è una materia prima viva, importante, sulla quale lavorare. Quindi insegnare a tutti i livelli, perché poi alla fine si insegna, tutti siamo bene o male tra virgolette professori e insegnanti, chiaramente cambiano gli scenari, cambiano le cattedre, cambiano gli alunni, però alla fine tutti quanti,
come dicevamo con Paolo, una bella palestra te la impongono i figli,
esattamente. Quello lì è il primo campo, insomma, di insegnamento, anche se poi io credo sempre che sia molto importante anche il modello, insomma, perché poi le parole sono importanti, ma poi contano molto anche i comportamenti, per cui...
certo, se no li mandi in dissonanza cognitiva, devono vedere che quello che fai, certo, è pienamente rispondente.
Se tuo figlio, insomma, dici che fumare fa male, glielo dici mentre fumi, mentre fumi, è chiaro che non può essere credibile, quindi potrei utilizzare le parole migliori del mondo, però non sarai mai credibile.
Tra le obiezioni che i ragazzi hanno fatto a scuola, ce ne sarà qualcuna in positivo e una in negativo che ti ha colpito di più? Parliamo in generale, quindi non facciamo né nomi né...
No, in negativo sono quegli aspetti a cui facevo riferimento prima, cioè che questa resistenza che c'è, questa a confrontarsi, ecco, questo che non tanto l'argomentazione, che può essere diversa, perché è giusto che sia così, ma proprio quasi la resistenza, insomma, ad aprirsi a questo tipo di confronto. Questi sicuramente sono gli aspetti negativi, quindi la difficoltà proprio a confrontarsi ed affrontare certi argomenti che poi restano importanti. Gli aspetti positivi sono l'entusiasmo e la carica che hanno i ragazzi in ogni caso. Magari spesso la possono avere anche per argomentare anche delle tesi che non possono essere condivisibili, non lo sono, possono essere sbagliate, ma hanno comunque un entusiasmo e una carica importante, e poi trovi, insomma, lo sguardo, insomma, dei ragazzi che sono vitali, danno grande energia quando ti trovi a confrontare con i ragazzi, e a noi è capitato spesso, insomma, sì, di vedere quegli sguardi comunque vivi, forti, di chi appunto vuole darsi da fare, vuole mettersi in gioco, perché poi alla fine io, quello che cerchiamo noi di dire spesso è anche che ma non solo per dare forza ai ragazzi, perché è davvero così, che alla fine spesso è passato anche il messaggio che il ragazzo deve tirare fuori la grande idea, deve tirare fuori l'idea geniale, altrimenti non c'è spazio più per niente, perché ormai già c'è tutto, già si fa tutto. In realtà invece non è così, in realtà si può essere vincenti, si può fare la propria strada anche su un'idea che non è assolutamente originale, che è un'idea che già esiste, ma che tu sai dare a quell'idea un valore aggiunto, la sai rivedere, la sai rimodellare sulle tue capacità, sulle tue competenze. Io sono sempre convinto che servono dei ragazzi motivati, dei ragazzi seri, preparati con grande entusiasmo. Questo è quello di cui c'è bisogno. I geni, le persone sopra le righe, le persone eccezionali sono appunto sempre importanti, ma sono rare. Ma non è detto che appunto per fare strade, per farsi apprezzare, bisogna necessariamente fare qualcosa di straordinario. Non è assolutamente così.
Nel libro proprio da questo parte, da questo interrogativo: perché a parità di competenze, a parità di intelligenza, di capacità e tutto il resto, su due ragazzi che hanno lo stesso bagaglio, gli stessi voti, eccetera, uno trova il lavoro e l'altro no? È proprio partendo da questa analisi che noi cerchiamo di spiegare su un modello semplificato, passo per passo, qual è l'iter giusto da compiere con le relative varianti e personalizzazioni, ovviamente. Però è proprio questo che cerchiamo di dare, perché tramite quel modello tu pure quando cadi hai la possibilità di dire: fammi vedere che cosa è successo, da dove mi devo rialzare per ricominciare, da dove, e hai subito il polso della situazione. Questo è importante, perché a me quello che ha colpito è che molti ragazzi, per esempio, ti dicono: io ho spedito 1000 curriculum. Non basta spedire un curriculum, torniamo al discorso di prima, cioè la scelta dell'azienda, l'analisi dell'azienda, dove lo spedisci. E questo credo che sia uno dei motivi per cui le agenzie spesso di collocamento non funzionano, perché ti insegnano il modello standard di curriculum. Quello che noi invece diciamo ai ragazzi: aspetta, lo stesso curriculum, impostalo in maniera leggermente diversa anche in relazione all'azienda dove lo vai ad inviare. Cioè, sì, ma questa è una faticaccia, significa che io ogni azienda devo andare sul sito, studiarmi l'azienda, capire che cosa... Sì, significa proprio questo, perché se tu hai un lavoro ti devi anche studiare come arrivare a conquistarlo quel lavoro. Spesso noi facciamo anche, perché per i ragazzi risulta anche più simpatica la cosa, è il parallelo tra la conquista di un lavoro e la conquista di una ragazza o di un ragazzo, no? Tu prima di andare a un primo appuntamento con una ragazza cerchi di immaginare come possa andare e di prevenire tutto quello che possa giocare a tuo sfavore. Magari cerchi di capire da persone, se tu non la conosci ma la conosci solo di vista, cerchi di capire come, ecco, la rete di relazioni, ma tu sai che ambienti frequenta, come posso. Tutto questo è un lavoro necessario e fondamentale, che se nella vita di tutti i giorni lo riteniamo normale, quando si tratta di lavoro no, all'improvviso la normalità non esiste più. Io mando i curriculum e finisce lì.
In maniera indistinta.
In maniera indistinta.
Senza aver fatto poi altro passaggio importante che viene più volte giustamente rimarcato nel nostro libro, è che poi non c'è a monte un'attenta analisi di se stesso. Cioè, esatto, nel senso di quello che sono le nostre competenze, le nostre capacità, le cose sulle quali abbiamo una maggiore propensione, ma anche su quelli che sono i nostri veri obiettivi. Cioè si finisce con il commettere l'errore di mandare in maniera indistinta lo stesso curriculum all'azienda agroalimentare rispetto a un'azienda di servizi o una assicurazione. Cioè si manda lo stesso curriculum a tutti, sperando che qualcuno in qualche modo risponda, ci dia un'opportunità. Però allo stesso tempo noi, in maniera un po' anche perché magari può essere appunto difficile muoversi in quei mesi del post laurea, magari dove non si hanno ancora le idee chiare, quindi si cerca di battere tutte le strade, però tu in maniera indiretta stai dicendo che non hai le idee chiare, perché stai mandando un curriculum a tutte le aziende del mondo, e questo chiaramente evidentemente è un errore, perché tu devi cercare prima di tutto di capire bene cosa vuoi, che tipo di lavoro ti immagini, eccetera, e quindi questo in qualche modo ti farà anche poi selezionare le che sono le aziende destinatarie, quindi ti farà fare quel lavoro, ti renderà anche meno faticoso il lavoro a cui fai riferimento tu, cioè quello di selezionare aziende, di andarle a studiare su internet per capire quali sono le caratteristiche di quell'azienda, farti tutto questo lavoro a monte. Nel momento in cui tu hai le idee più chiare, magari avrai anche un numero di aziende inferiore, quindi questo lavoro poi attento di analisi delle singole realtà, in modo da poter poi preparare un curriculum oppure prepararti per un colloquio che sia adatto per quella realtà, diventa poi un lavoro più semplice e forse aumenta le tue possibilità di trovare occupazione.
Vogliamo chiudere con una battuta veloce, un girotavola velocissimo su una perla da regalare ai nostri giovani?
Comincio io?
Sì,
mi guardi?
Sì. Vai Paolo.
Vabbè, io faccio due piccole cose distinte e separate. La prima è che quindi mi auguro che chi ci ha ascoltato abbia consapevolezza del fatto che l'educazione di un ragazzo si costruisce non demandando, non delegando alla scuola,
ma si costruisce interagendo con le varie agenzie che ci sono, che costituiscono parte integrante dell'educazione appunto del ragazzo, che qui sono la famiglia, la scuola stessa e il territorio, tutto ciò che offre il territorio come associazionismo, come, sport, come associazionismo sportivo, come associazionismo culturale, come opportunità di relazione. La seconda, il secondo messaggio che voglio mandare, giusto per un piccolo riferimento, è: ognuno di noi può salvare tante, tante vite, dipende da quello che fa durante la propria esistenza. Però io sto utilizzando, sfrutto, mi perdonerà l'editore, questa platea per sensibilizzare un pochettino alla donazione del midollo osseo. Il midollo osseo non è come donare il sangue, non è come donare il plasma o le piastrine, non è più tanto cruento come, o violento come si faceva prima con l'anestesia lombare, con il prelievo, bisognava rompere l'osso, eccetera, eccetera. Adesso lo si fa facendo quasi una trasfusione, sono 3 ore di seduta, si prelevano le cellule benigne, chiamiamole così, e si conservano in una, si crioconservano, quindi sotto azoto, in una banca nazionale. Questa banca nazionale li conserva e stabilisce a chi possiamo regalare la vita. Voi potete regalare la vita 2 volte all'anno e quindi salvare 2 vite all'anno. Chi è donatore di midollo osseo è donatore e quindi persona perfetta. Sarete seguiti in tutto e per tutto. Se avete un minimo raffreddore, se avete una piccola carenza di ferro, di potassio, i centri emotrasfusionali comunque possono sopperire a queste mancanze, quindi sarete anche seguiti. Di conseguenza sarete poi delle persone da tenere assolutamente sul palmo di una mano. Vi invito a recarvi presso i centri trasfusionali delle vostre città, in particolare in Campania, a Napoli, alla Federico II e ad Avellino, al centro di ematologia, dove è possibile donare il midollo osseo. Grazie da parte di tutti quelli che ne beneficeranno.
Ricordiamo che Paolo racconta la sua storia nel suo libro Paolo 1, Linfoma 0, e tra le altre cose che si evidenziano nel libro è proprio quello che tu hai fatto sempre il tuo lavoro, sia quello di preparatore atletico che di insegnante, con passione e con amore, interagendo con i tuoi alunni, il tuo pubblico. Da dove lo si evince? Basta vedere tutta la platea che è scesa sempre in campo per te, dalla curva con dove i tifosi sventolavano le scritte Paolo siamo con te, forza Paolo, agli alunni della tua scuola che sono scesi anche loro in campo con questi striscioni meravigliosi per sostenerti psicologicamente, e tutto questo lo si ottiene solo quando si è lavorato con amore e per amore. Grazie, grazie Paolo.
Grazie a voi, grazie.
Marco Grasso.
Io un messaggio, un appello assolutamente veloce e sintetico ai ragazzi. Io ho parlato di lavoro, seguo molto le problematiche legate all'occupazione per motivi professionali eccetera, però io ci tengo anche a dire ai ragazzi che il lavoro è sicuramente un obiettivo importante che si raggiunge, e però io lo considero anche la fine di un percorso, quindi il mio invito ai ragazzi è a mettersi in gioco tutti i giorni, insomma, a cogliere tutte le opportunità di crescita che si possono presentare. Paolo in premessa ha parlato molto dello sport. Lo sport è fondamentale al di là di quelle che sono le prospettive, perché poi è chiaro che tutti quanti sogniamo magari di diventare dei grandi calciatori o dei grandi tennisti, però è chiaro che poi sono obiettivi per pochi. Però lo sport è importante come approccio alla vita, perché appunto ci insegna la disciplina, ci insegna a stare in gruppo, ci insegna il rispetto delle regole. Per cui questo per dire cosa? Che i giovani devono appunto seguire tutte le tappe della loro vita. Lo sport è una tappa importante, così come la scuola, così come la ricerca del lavoro, intesa non soltanto come spedizione appunto del curriculum e la fase quindi che poi più direttamente riconducibile al lavoro, ma intesa appunto come quell'insieme di contatti, di esperienze, di partecipazione anche alla vita sociale, tutta una serie di attività che ci servono poi a formarci, a farci crescere, che magari non hanno un immediato collegamento con quello che sogniamo di fare, ma che però ci consentono poi di formarci in maniera adeguata e quindi di essere poi in grado di trovare in maniera più corretta e più facile la nostra strada. Grazie ancora Donatella, grazie a tutti i radioascoltatori.
Abbraccio quello che ha detto Marco, perché l'ho provato sulla mia pelle. È arrivato a un certo punto della mia vita, mi sono resa conto che tutte le esperienze che avevo fatto, sia sotto forma di volontariato, di gioco, di ricerca, anche di trasgressione, hanno composto alla fine un puzzle finale dove mancano ancora dei tasselli, ringraziando Dio, perché è il margine di crescita che uno ha e che alla fine ti portano ad essere quello che sei anche sul lavoro. Ma soprattutto, cari ragazzi, la vita è un'esperienza meravigliosa, con o senza lavoro, con o senza soldi, questo diciamolo sempre, perché altrimenti non si spiega. Perché io ad esempio rimpiango tantissimo la pizza vecchi tempi. Che cos'era? Penso che molti di voi l'hanno provata, quando non si avevano i soldi per andare in un ristorante da ragazzi e sedersi
con la carta oleata
e allora magari ci si fermava con la macchina, in 9 in una macchina, a mangiare il trancio di pizza, ci si sporcava tutti, scomodissimi, ma la gioia, la felicità di quei giorni effettivamente non potrebbe essere riacquistata con nessuna cifra. Quindi il valore, la bellezza della vita è a prescindere, tutto il resto arriverà. Camminate in direzione dei vostri sogni, perché quando meno ve l'aspettate si realizzeranno. Grazie di tutto, vi lascio con Buonanotte Luna, domani ci sarà il sole. There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tax on the floor and the TV.